La rivista.
E con noi al telefono c'è Simone Pieranni del Manifesto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
È corretto quello che ho detto. Il Manifesto, tanto per cominciare, ha deciso di lasciare libero, diciamo, l'accesso al sito con tutti i suoi contenuti, vista la situazione particolare in cui ci troviamo.
Sì, ormai da 3 settimane abbiamo deciso che in questa situazione in cui l'informazione è un bene essenziale, avevamo un paywall, abbiamo deciso invece di abbatterlo, quindi è gratuito per tutti online la lettura del Manifesto.
Ecco, questo per dare un'informazione importante anche a chi ci ascolta. Dicevo, un articolo che parla di Cina e soprattutto, insomma, di cinesi in modo un po' differente da come si è discusso nelle ultime settimane. L'autore è appunto Simone Pieranni, che è con noi al telefono. Cina e coronavirus, l'anima taoista e l'abito confuciano. E il titolo già ci lascia un po' intuire alcuni aspetti che vengono trattati. Ultimamente si è parlato molto del popolo cinese come di un popolo estremamente pronto ad obbedire. È così? È vero?
Infatti le ragioni per cui ho scritto l'articolo è che a un certo punto, no, qui in Italia, soprattutto dopo la prima emergenza da coronavirus, si è cominciato a parlare molto di modello cinese e di risposta cinese, come se la risposta cinese fosse stata solo il lockdown, cioè la chiusura totale, che pure c'è stata. Ma in realtà, diciamo che il funzionamento o le ragioni per le quali hanno funzionato tutta una serie di misure, a mio avviso, dipendono molto anche dal sistema valoriale cinese e in particolare asiatico. Non è un caso che infatti la Cina, la Corea del Sud, principalmente in Asia, sono stati i paesi che per primi hanno affrontato e anche un po' superato, rispetto a quanto è accaduto in Occidente, la prima emergenza del Covid-19. E quindi ho scritto questo articolo per dire che in realtà noi ci immaginiamo molto spesso la Cina come un paese monolitico nel quale, praticamente, essendo uno stato autoritario, non esiste dialettica, non esiste, potremmo dire, la creatività politica. In realtà la Cina, i cinesi sono una popolazione che da sempre hanno, appunto, un po' tranchant, ovviamente, anche perché si tratta di un articolo giornalistico, hanno queste due anime, no? Quella più ribellistica, taoista, diciamo, per fare grandi riferimenti molto semplici, e quella più, come dire, obbediente, confuciana. Il mix di queste due filosofie di fatto creano una sorta di atteggiamento nei confronti del potere che può essere ora di scontro e di protesta, ora invece, diciamo, di obbedienza. In questo caso ci sono stati tutte e due, perché nel momento in cui si è scoperto che la Cina ha ritardato ad effettuare le manovre contro il Covid, ci sono state, soprattutto sui social media, considerando che erano tutti in quarantena, delle proteste molto forti, delle critiche molto forti nei confronti del governo. Ma quando poi il governo ha preso in mano la situazione e ha sottolineato che per l'interesse di tutti, e quindi qua c'è ancora un'altra cosa importante, questo senso collettivo che comunque soprattutto il confucianesimo fa sì che l'individuo sia da considerarsi un ingranaggio all'interno di, appunto, un collettivo, e il compito dell'individuo è non far inceppare praticamente questo ingranaggio, allora la popolazione ha risposto, diciamo, alle richieste del governo, che ha utilizzato anche tutta una serie di tecniche di propaganda. Naturalmente, come ben sappiamo, il Partito Comunista ha molta abilità nella gestione della popolazione, ma ecco, la popolazione cinese non è composta solo da signorsì in realtà, ma da persone che spesso, anzi, hanno anche, come dire, la forza di contestare in maniera molto forte, ad esempio, dei funzionari locali, o nella storia hanno dimostrato di poter revocare il mandato, che è il cosiddetto mandato celeste, che fin dall'epoca imperiale praticamente stabilisce che chi governa in Cina deve farlo nell'interesse della popolazione.
Quindi fondamentale è quindi riuscire ad agire per il bene comune, per la collettività, di fronte ad un sistema che garantisce tutto questo, si è disposti anche a, come dire, ad accettare determinate condizioni. Come possiamo mettere in relazione tutto questo invece con la, diciamo, visione occidentale di questa situazione?
Credo che, ad esempio, il malfunzionamento delle prime manovre, io parlo ad esempio soprattutto per quanto riguarda l'Italia, il malfunzionamento di alcune prime indicazioni, no? Come ad esempio quello di rimanere a casa, eccetera, secondo me è proprio una differenza tra le due società. Una società più individualista, quella appunto occidentale, nella quale l'individuo è il cardine, possiamo dire, della società, e sono i suoi movimenti a determinare poi conseguenze collettive. In Cina è esattamente il contrario, è il collettivo che viene prima, è la comunità, diciamo la popolazione viene prima, e l'individuo deve fare in modo che, come dire, tutto possa funzionare, non deve essere da ostacolo praticamente, appunto, al bene comune. È chiaro che si tratta di due approcci molto diversi, che dipendono anche naturalmente dalla nostra storia culturale, filosofica, politica, e che in una situazione di crisi e di emergenza, a mio avviso, emergono in maniera clamorosa. E per questo quello che accade in Oriente è molto difficilmente applicabile in Occidente. Non è che si può dire in Cina ha funzionato, quindi rifacciamo tutto quello che hanno fatto in Cina, perché ci sono dei sistemi valoriali diversi. Questo era un po', diciamo, il mio intento.
Sì.
E non bisogna confondere, diciamo, il fatto che solo, ad esempio, la chiusura e, come dire, la forza di misure coercitive è riuscita a superare la crisi in Cina. In realtà c'è molto di più, e si tratta appunto di valori che non possono essere, come dire, trapiantati da un emisfero all'altro.
No, certo, valori che insomma sono radicati in una cultura da secoli anche in questo caso. Io ringrazio Simone Pieranni di essere stato con noi questa mattina. Ricordo che anche in rassegna stampa abbiamo dato conto che il manifesto oggi è uscito con un inserto datavirus che ha curato anche lei.
Sì, proprio perché, come dire, occupandomi di Cina da tempo mi occupo di big data, sorveglianza, crediti sociali, visto che si parla moltissimo in questi tempi anche in Italia della possibilità di tracciare la popolazione. Al manifesto è un tema che abbiamo sempre trattato e abbiamo deciso di approfondirlo con due inserti. Uno di oggi, che racconta un po' le risposte differenziate con l'utilizzo dei big data, soprattutto in Islanda, che è stato il primo paese a utilizzarli, il Canada, che usa Google Maps, Israele e Russia, che hanno risposte particolari. Nel prossimo, che uscirà venerdì prossimo, invece vedremo come tutta una serie di misure in atto nella cosiddetta fase 2 potrebbero influenzare invece molto più di quanto pensiamo anche il nostro futuro post-emergenza.
E noi oggi abbiamo citato proprio l'articolo, la parte dedicata all'Islanda, che era piuttosto interessante e particolare. Abbiamo dato qualche anticipazione anche sulla prossima settimana. Ricordo che l'articolo, grazie a voi di essere sul pezzo anche su questi temi, ricordo che l'articolo di Simone Pieranni quindi si può ancora assolutamente consultare sulle pagine del manifesto. Buon lavoro, buona continuazione.
Grazie anche a voi, buona giornata.